Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato dalla Terza nel 2019, La guerra per il Mezzogiorno. Italiani. Borbonici e Briganti, 1860-1870. È un saggio di storia contemporanea, nel quale Carmine Pinto ricostruisce il conflitto che accompagnò e seguì la dissoluzione del Regno delle Due Sicilie. Il suo oggetto non è il brigantaggio inteso come semplice sequenza di delitti rurali, né una celebrazione unilaterale della resistenza antiborbonica o antitaliana. È la guerra combattuta nel sud dopo l'unificazione, fra esercito e istituzioni del nuovo Regno d'Italia, reti legittimiste borboniche, bande armate e popolazioni locali. Attraverso una documentazione ampia e un'impostazione fortemente politico-militare, Pinto colloca gli eventi meridionali nel quadro della costruzione nazionale italiana e delle sue fratture. Il decennio 1860-1870 appare così come una fase decisiva nella quale si confrontarono progetti incompatibili di Stato, legittimità e appartenenza. Il volume mira a sottrarre il tema alle semplificazioni ideologiche, mostrando insieme le motivazioni politiche del conflitto, la sua dimensione sociale, le pratiche di guerriglia e l'impatto durevole sulla relazione tra Mezzogiorno e Stato unitario. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il brigantaggio come guerra postunitaria, non come categoria unica. Il punto di partenza del libro è un cambiamento di scala interpretativa. Il brigantaggio postunitario non viene ridotto né alla criminalità comune né a una compatta insurrezione patriottica meridionale. Pinto lo inserisce in una guerra asimmetrica nata dalla crisi del 1860-61, quando il crollo del potere borbonico e l'estensione del nuovo Stato italiano produssero un conflitto armato prolungato. Questa prospettiva non cancella la presenza di rapine, coercizioni e interessi locali nelle bande. Serve piuttosto a spiegare perché tali pratiche potessero intrecciarsi con reti politiche legittimiste, con l'opposizione al nuovo ordine e con una mobilitazione militare di ampia portata. La parola guerra implica infatti attori organizzati in modo diverso, obiettivi mutevoli, territori contesi e una popolazione civile coinvolta suo malgrado o attivamente. Il carattere non convenzionale del confronto è essenziale: da una parte un esercito regolare e un apparato statale in formazione, dall'altra gruppi mobili capaci di sfruttare montagne, valli, conoscenza del territorio e legami sociali. Per il lettore, il vantaggio dell'impostazione è distinguere tra le componenti del fenomeno, senza trasformarle in una formula assoluta. Il Sud non appare come un soggetto uniforme e il brigantaggio emerge come un campo di conflitto in cui politica, violenza e sopravvivenza locale si sovrappongono. Secondo, la fine del Regno delle Due Sicilie e la controrivoluzione borbonica. Pinto lega strettamente la guerra meridionale alla fine del Regno delle Due Sicilie. L'unificazione non fu soltanto il passaggio amministrativo da una monarchia a un'altra. Comportò la sostituzione delle autorità, la ridefinizione della fedeltà politica, il riordino delle forze armate e l'apertura di una contesa sulla legittimità del potere. In questo quadro, il legittimismo borbonico non è trattato come un dettaglio folclorico, né come una spiegazione sufficiente di ogni rivolta. Costituisce invece una componente concreta della controrivoluzione, offrì simboli, collegamenti, aspettative di restaurazione e, in alcuni casi, sostegni agli oppositori del nuovo regno. Il libro invita però a non confondere automaticamente borbonici e briganti. Le loro relazioni furono reali, ma non lineari, perché le bande avevano composizioni, fini e gradi di disciplina differenti. Anche le comunità potevano oscillare tra appoggio, neutralità, paura e collaborazione con le autorità italiane. Questa distinzione è decisiva per sottrarsi a due immagini speculari: una rivolta interamente guidata dall'antico regime, oppure una massa indistinta di criminali priva di qualsiasi orizzonte politico. La controrivoluzione va letta come una risposta alla trasformazione rapida dello Stato e come parte della più ampia lotta per stabilire chi potesse rappresentare la nazione nel Mezzogiorno. In tal senso, il conflitto contribuì materialmente a consolidare l'unificazione italiana. Terzo, guerriglia. Esercito regolare e controllo concreto del territorio. Una delle caratteristiche più rilevanti del volume è l'attenzione alla dimensione militare. Pinto ricostruisce il brigantaggio come una forma di guerriglia, nella quale il possesso formale di una provincia non coincideva necessariamente con il suo controllo effettivo. Le bande potevano muoversi rapidamente, evitare lo scontro frontale, colpire obiettivi vulnerabili e sfruttare reti di informazione o di rifornimento. L'esercito italiano doveva invece presidiare spazi estesi, proteggere comunicazioni e centri abitati, raccogliere informazioni attendibili e separare i combattenti dalle basi locali. La disparità fra le due parti non rese il conflitto marginale, rese centrali l'intelligence, la mobilità, la conoscenza geografica e il coordinamento fra autorità civili e militari. La lettura militare proposta dall'autore aiuta a comprendere perché la guerra si prolungò e perché richiese allo Stato un grande investimento di uomini, mezzi e decisioni politiche. Non si tratta, tuttavia, di una storia di sole operazioni. Le scelte strategiche avevano conseguenze amministrative e sociali. L'eccezione diventava uno strumento per governare l'emergenza, mentre la necessità di garantire sicurezza influenzava il rapporto fra istituzioni e popolazioni. Il libro mostra quindi che la costruzione dello Stato nazionale fu anche una pratica concreta di presenza territoriale, esercizio della forza e produzione di obbedienza. Questa chiave evita sia l'astrazione politica, sia la cronaca isolata degli episodi violenti. Quarto, civili, comunità locali e violenza nella guerra senza fronti stabili, nel conflitto analizzato da Pinto. I civili non costituiscono un semplice sfondo. In una guerriglia priva di fronti stabili, paesi, famiglie, proprietari, sacerdoti, amministratori e contadini potevano diventare fonti di informazioni, fornitori, mediatori, vittime o bersagli di sospetto. Le comunità locali erano dunque sottoposte a pressioni concorrenti. Le bande cercavano protezione, viveri, reclute e silenzio. Lo Stato ricercava collaborazione, denunce e controllo. Ciò non autorizza a descrivere indistintamente il Mezzogiorno come complice dei briganti. Il libro insiste, al contrario, sulla sua divisione interna e sulla pluralità delle condotte. Vi furono meridionali favorevoli all'unità, oppositori del nuovo regime, persone costrette dalle circostanze e soggetti interessati soprattutto alla sicurezza quotidiana. L'attenzione alla popolazione consente anche di capire il costo politico della repressione. Misure eccezionali e operazioni militari potevano indebolire le reti ribelli, ma esponevano le istituzioni al rischio di allontanare coloro di cui avevano bisogno per governare. La violenza, pertanto, non va osservata soltanto contando gli scontri, va interpretata come un linguaggio di intimidazione, protezione, punizione e dimostrazione di autorità. Questa prospettiva restituisce al conflitto una complessità sociale spesso assente nelle narrazioni polarizzate. Soprattutto, chiarisce che la domanda decisiva non era solo chi combattesse, ma chi potesse vivere, lavorare e amministrare il territorio sotto una sovranità riconosciuta. Infine, nazione. Legittimità e memoria, oltre le narrazioni contrapposte sul Sud. L'ultimo asse del libro riguarda il significato nazionale della guerra. Per Pinto, la pacificazione del Mezzogiorno non fu una vicenda periferica. Rispetto al Risorgimento, contribuì a decidere la stabilità del nuovo Regno d'Italia e la forma concreta della sua legittimazione. La vittoria dello Stato non equivalse automaticamente a una piena integrazione politica e simbolica. Il conflitto lasciò infatti diffidenze, memorie antagoniste e un repertorio di immagini sul Sud, ribelle, arretrato, vittima o estraneo alla nazione, che avrebbero influenzato discussioni successive. Il pregio dell'approccio sta nel rifiuto delle alternative troppo nette. Non presenta l'Italia unita come un processo lineare e consensuale, ma non converte nemmeno ogni opposizione armata in una guerra di liberazione coerente. Invece di scegliere una mitologia, osserva il confronto tra progetti di patria e di Stato, le loro alleanze e i loro limiti. Anche la guerra di idee risulta importante. La battaglia si combatté con armi e misure di ordine pubblico, ma anche con linguaggi politici. Propaganda, giudizi morali sui combattenti e definizioni della legalità. Per chi studia l'identità nazionale, il volume offre quindi un correttivo utile. L'unità non fu soltanto un atto diplomatico o una conquista militare, bensì un processo contestato di incorporazione territoriale. Il Mezzogiorno vi partecipò in forme plurali, non riconducibili a una sola identità collettiva. In conclusione, la guerra per il Mezzogiorno è particolarmente indicato a studenti universitari, docenti e lettori già interessati al Risorgimento, alla storia dello Stato italiano e alla questione meridionale. Può risultare molto utile anche a chi si avvicina al brigantaggio dopo aver incontrato versioni pubblicistiche fortemente contrapposte. Offre strumenti per distinguere le fonti storiche dalle semplificazioni identitarie e per valutare separatamente le dimensioni politica, militare, sociale e criminale del fenomeno. La sua ampiezza e densità richiedono attenzione, ma la ricompensa è una visione più articolata del decennio 1860-1870. Ciò che lo distingue da molti libri sul tema è anzitutto il rifiuto di isolare i briganti dal contesto della guerra postunitaria. Pinto non costruisce un catalogo di figure banditesche né una requisitoria a senso unico contro vincitori o vinti. Colloca invece le bande, i borbonici, l'esercito italiano e le popolazioni locali entro una stessa dinamica di crisi di regime, controrivoluzione, guerriglia e consolidamento statale. L'attenzione alla storia militare non riduce il saggio a una cronaca bellica, permette di spiegare come il controllo del territorio, l'informazione, la coercizione e le alleanze civili incidessero sulla politica nazionale. Ne emerge un contributo rilevante, perché mostra che l'unità italiana fu anche una costruzione conflittuale, con costi umani e conseguenze durevoli. Il beneficio intellettuale principale consiste proprio nell'acquisire un lessico storico più preciso. Né brigantaggio, né unità sono categorie semplici, e comprenderne le tensioni aiuta a leggere con maggiore rigore le memorie pubbliche del Mezzogiorno. Se vuoi supportare Carmine Pinto, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.